al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
E in diretta c'è Emanuela Campanile. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Apriamo dunque la porta al nostro primo ospite, il professor Giampiero Maracchi, direttore dell'Istituto Biometeorologico del CNR di Firenze. Professore, benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, lo avranno ascoltato appunto e sentito spesso chi ci sta seguendo, il tormentone, forse da 10 anni a questa parte, ogni estate appunto si dice mai tanto caldo come quest'anno. Gli esperti hanno detto che nel fine settimana riusciremo a respirare un po' di più, che le temperature invece da alcuni giorni in alcune città italiane stanno raggiungendo i 40 gradi, ma a questo punto vorrei chiedere al professor Maracchi se si tratta della solita lamentela estiva oppure se davvero ogni anno ci sono temperature più elevate.
No, guardi, questo ormai è un fenomeno che data dagli anni 2000, è iniziato prevalentemente negli anni 2000 ed è, si spiega molto bene, si tratta di questa cella equatoriale che si chiama cella di Hadley, cioè aria calda che sale all'equatore e che un tempo scendeva intorno a 25-30 gradi di latitudine prendendo il nome di anticiclone della Libia e che negli ultimi anni si estende a causa dei cambiamenti climatici sul Mediterraneo. Quindi, mentre nella climatologia degli anni 60-90 le nostre estati il caldo derivava dall'anticiclone delle Azzorre che creava tempo bello e quindi poi la radiazione solare faceva arrivare la temperatura tra 32 e 34 gradi, l'anticiclone della Libia la porta a 3-4 gradi sopra questi valori e quindi si arriva fra 34 e 38 gradi.
Quindi dal 2000 fino ad oggi comunque le temperature sono stabili, altissime ma stabili, non è che dal 2000 ogni estate si registra qualcosa di più?
Guardi, è la lunghezza di queste ondate, nel senso, e questo si valuta male, cambia da anno a anno, ricordiamoci c'è stato un anno appunto in cui fu praticamente quasi tutta l'estate in queste condizioni, quest'anno abbiamo avuto circa 8 ondate di calore a partire addirittura dalla fine di maggio, naturalmente relativamente a quel periodo, a maggio avevamo 31-32 gradi ma che era già molto per quel periodo lì. E può darsi anche che questa non sia l'ultima, si può arrivare anche fino ai fini di settembre con eventuali altre ondate di calore. Sembrava che l'anticiclone delle Azzorre, che ci protegge dalle perturbazioni dell'area fresca atlantica, avesse ceduto intorno al 10 d'agosto, invece si è rinforzato e risalito verso nord, quindi evita l'arrivo di perturbazioni atlantiche e insieme a questo c'è questa sorta di protuberanza dell'anticiclone della Libia sul Mediterraneo e questo porta aria molto calda che viene direttamente dal Sahara.
Quindi suderemo di quel po' sicuramente fino a domani, giovedì, poi cosa
questo
succederà?
Poi sembra che si ritiri appunto l'anticiclone della Libia, quindi si restaura quella che è una situazione normale per questa stagione, quindi temperature comprese fra 31 e 33 gradi.
Professore, un'ultima domanda. Spesso si dice, ma chi realizza le previsioni meteo non ci indovina mai. Cosa succede quando si fa una previsione per due giorni e poi tutto cambia? A cosa è dovuto?
Qui bisogna però distinguere due cose. Allora, ci sono le previsioni meteorologiche, sono quelle a 24 ore, a 76 ore, diciamo a un giorno, due giorni, tre giorni, e quelle sono previsioni meteo che oggi hanno un grado di attendibilità dell'ordine del 90-95%.
Okay.
Questo di cui si sta parlando invece sono le cosiddette previsioni climatiche o stagionali che vanno più in là nel tempo, che si fanno con altre modalità ma che sono molto sperimentali perché datano una decina d'anni e hanno un grado di attendibilità molto modesto, quindi diciamo servono sperimentalmente per capire piano piano se si migliora queste tecniche, ma insomma hanno un'attendibilità modesta. Diversa è invece la spiegazione dei fenomeni come quello che dicevo io, e questo invece ha maggior fondamento.
E quindi ringraziamo il professor Giampiero Maracchi, direttore dell'Istituto Biometeorologico del CNR di Firenze. Grazie per essere stato con noi e buona estate comunque, nonostante
grazie,
il caldo.
Grazie.
E adesso abbiamo il nostro secondo ospite, il dottor Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politica Ambientale della Fondazione Lanza. Siamo saliti su al nord fino a Padova. Dottore, benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, perché il dottor Mascia? Perché oggi su uno dei quotidiani più importanti d'Italia è stato pubblicato un articolo che parla di un riscaldamento non solo delle temperature di questi giorni, ma anche un riscaldamento che fa riferimento alla bolletta degli italiani. E allora leggiamo: il ritardo sull'adempimento, quindi spiegano il motivo per cui probabilmente gli italiani dovranno pagare bollette molto salate. Il ritardo sull'adempimento del protocollo di Kyoto per la prima volta peserà direttamente nelle tasche dei consumatori, visto che il governo italiano è alla disperata ricerca di 555 milioni di euro entro la fine dell'anno. Gran parte di questa cifra finirà nelle tariffe elettriche durante l'anno prossimo. Allora, dottor Mascia, aiuto. Uno, perché cerchiamo di capire e inquadrare bene che cos'è il protocollo di Kyoto, e poi che cosa non abbiamo fatto, il nostro governo cosa ha combinato?
Allora, il protocollo di Kyoto è questo accordo giuridico internazionale sottoscritto nel 97 appunto a Kyoto, che per la prima volta prevede per alcuni stati una riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare di CO2, anidride carbonica, metano e altri gas. Questo protocollo dava un'indicazione generale sui 5,6% di emissioni all'anno in meno rispetto al 1990. Questo è il dato globale, dopodiché ogni singolo continente, poi paese, aveva ovviamente delle specifiche quote di emissione. Un'indicazione immediata: il protocollo di Kyoto si rivolge solamente ai paesi industrializzati dell'ovest e dell'est, per cui America, Europa, Australia, Nuova Zelanda e i paesi dell'Europa orientale. Il protocollo di Kyoto non si rivolge invece ai paesi in via di sviluppo, così come i paesi in forte crescita economica, Cina, Brasile, India. Nel 97 questi paesi non hanno voluto sottoscrivere il protocollo perché dicevano giustamente che la responsabilità maggiore, il 70% delle emissioni storiche, dipendono dallo sviluppo dei paesi ricchi del nord del mondo, e per cui competeva prima a questi paesi la riduzione delle emissioni.
E poi cosa è successo?
Il protocollo di Kyoto prevedeva un ulteriore elemento, aspetto: la sua entrata in vigore non dipendeva dal numero delle firme, delle ratifiche, ma dal fatto che il numero di ratifiche dovesse rappresentare almeno il 50% più uno delle emissioni globali. Il protocollo di Kyoto è entrato in vigore nel, mi pare, 2005, quando dopo l'Europa e alcuni altri paesi meno significativi è entrata anche la Russia. Questo protocollo non è mai stato sottoscritto però dagli Stati Uniti d'America, che sono stati fino a, diciamo, quest'anno i più grandi emettitori di CO2, fino a quest'anno, perché da quest'anno il più grande emettitore su scala globale è la Cina. Quindi il protocollo sostanzialmente ha permesso però di attivare alcune misure, alcune azioni. L'Europa ha sottoscritto il protocollo e si è impegnata a ridurne, assegnando a ciascun paese una quota annuale di riduzione. Per l'Italia era il 6,5 all'anno. Ora, tra il 2008 e il 2012, quindi, il nostro paese deve ridurre le sue emissioni per portarle alla quota del 1990. Oggi come oggi siamo a 6% in più di emissioni, quindi dobbiamo lavorare molto nella direzione di ridurre la nostra parte di emissioni per rispettare il protocollo. Se questo non avviene, saremo costretti a pagare delle multe. Un altro aspetto che possiamo aggiungere è questo: come riusciamo a ridurre le emissioni? Il protocollo prevede alcuni meccanismi. L'Unione Europea ha attivato un suo meccanismo di emission trading, cioè del commercio delle emissioni, per cui il nostro paese, in base alle indicazioni dell'Unione Europea, ha elaborato una sorta di piano annuale, di piano, di programma per la riduzione delle emissioni.
Quindi ci sono delle chiare indicazioni?
Certo,
su come farlo.
Certo. Ci sono delle direttive europee adottate dai singoli paesi che poi sono chiamati a elaborare un programma di riduzione sostanzialmente e assegna il piano nazionale delle emissioni, assegna ad ogni comparto produttivo elettrico, delle acciaierie, dei cementifici e quant'altro, delle quote che devono essere rispettate, cioè delle quote, come dire, di emissioni gratuite, e poi sopra queste emissioni si incomincia a, come dire, a pagare delle quote. Tutti quei soggetti che sono virtuosi, quello che non pagano, diventano dei crediti di emissione e li possono immettere sul mercato. Cioè attraverso Kyoto l'Unione Europea si è creato un mercato internazionale delle emissioni, un mercato virtuale sostanzialmente, perché noi paghiamo non per quello che emettiamo, ma per quello che non emettiamo. Produciamo dei crediti. Se però il nostro paese non rispetta i vincoli posti dall'Unione Europea e da Kyoto, è costretto ovviamente a pagare. Allora, i 555 milioni di cui parla l'articolo sono sostanzialmente i crediti di emissione che il nostro paese deve acquistare per rispettare gli impegni assunti su scala internazionale ed europea. Qualora non rispettasse, non acquisisse questi, al 2012, se rimangono i dati di oggi, il nostro paese dovrebbe pagare circa più di 5 miliardi di euro di multa per non aver rispettato gli obblighi previsti dall'Unione Europea.
E quindi per aver inquinato di più?
Certamente, per aver inquinato di più.
Ma a questo punto dobbiamo anche inserire tutta questa spiegazione all'interno di una visione di rispetto dell'ambiente. Vorrei ricordare che la Fondazione Lanza di Padova, per la quale il dottor Matteo Mascia lavora, ha lo scopo proprio specifico di entrare, mi corregga se sbaglio, in questo delicato dibattito tra fede, cultura, con attenzione anche alla riflessione etica, dunque uno strumento di aiuto, anche di sostegno al servizio della realtà sociale, e quindi la cura del creato, dell'ambiente in cui viviamo, proprio è un tema che voi trattate.
Certo, e effettivamente questa questione poi delle emissioni, dei crediti, dei costi, si collega alla questione più ampia del cambiamento climatico, che di fatto è il fenomeno che sta causando, per esempio, le ondate di calore di questi giorni, che sta causando uno spostamento delle fasce temperate e un aumento degli eventi estremi, come sono appunto ondate di calore, oppure tempeste tropicali, come sono avvenute nel nostro territorio in questi ultimi anni e non erano mai avvenute prima. Allora, cosa sta avvenendo? Le emissioni dei nostri paesi ricchi hanno comportato un aumento della temperatura, e con l'aumento della temperatura un'instabilità climatica. Allora, questo è un problema, come dire, di carattere ambientale, ma che ha anche una dimensione politica, una dimensione etica fortemente. Tenga conto che il cambiamento climatico, che oggi è conclamato da tutti gli scienziati, o la maggior parte degli scienziati, riuniti intorno all'IPCC, questo panel intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, ci dice che sta avvenendo, è in corso il cambiamento climatico, e che per buona probabilità, si parla del 90%, è causato anche dalle emissioni antropogeniche, cioè dalle emissioni delle società umane. Allora, qual è un primo elemento, come, di dimensione etica? È che di fatto nel mondo 2,5 miliardi di persone non dispongono di energia elettrica per soddisfare le esigenze primarie, cioè per riscaldarsi e per cucinare il cibo, e che 1,5 miliardi di persone non conoscono nemmeno cos'è l'energia elettrica. Allora vuol dire che più della metà della popolazione del mondo non ha contribuito minimamente in questi anni a creare il fenomeno del cambiamento climatico. Qui c'è quindi una dimensione di giustizia tra le nazioni, di giustizia tra i popoli, tra le persone, anche perché quello che sta avvenendo è che vediamo, chi studia un po' questi aspetti, che le principali conseguenze del cambiamento climatico si stanno riversando in primo luogo sui paesi più poveri, e quindi sulle persone più povere, che hanno meno possibilità di difendersi di fronte alle ondate di calore, di fronte alla desertificazione crescente, alle inondazioni e quant'altro. Quindi le persone che meno hanno contribuito sono anche coloro che più pagano diciamo così, il prezzo di questa instabilità climatica.
E non a caso, mi scusi se la interrompo, non a caso Papa Benedetto XVI lega il rispetto della persona al rispetto del creato, come fosse proprio un anello da non poter dividere.
Assolutamente, assolutamente, e Benedetto spesso richiama questo collegamento tra l'ecologia umana e l'ecologia naturale. Sono due elementi imprescindibili, da cui non possiamo, come dire, non possiamo leggere distintamente. Certo. Quindi, come dire, questo introduce degli elementi etici molto importanti e che però poi richiedono, come dire, delle scelte di carattere politico altrettanto importanti e anche molto coraggiose. Il nostro paese è molto, invece, come dire, è poco coraggioso nella direzione di una lotta forte al cambiamento climatico, che presuppone fondamentalmente quella di ridurre le emissioni, di agire in modo positivo e attivo per adattare le nostre realtà locali, il nostro paese, agli impatti del cambiamento climatico, ma che alla fin fine cosa richiede fondamentalmente? Quello di un progressivo spostamento dal consumo di energia fossile, quindi di energia non rinnovabile, al consumo di energie rinnovabili. Questo è il futuro che abbiamo di fronte. Se vogliamo sconfiggere il cambiamento climatico, se vogliamo, come dire, contenere il cambiamento climatico, dobbiamo investire con grande forza, con grande intelligenza, nelle energie rinnovabili, cosa che il nostro paese sta facendo in misura relativamente in forte rispetto alle potenzialità che questo paese ha, visto che siamo piattaforma sul Mediterraneo, con giornate di sole, con vento, con maree e quant'altro, che ci potrebbe veramente far diventare uno dei paesi trainanti nello sviluppo delle energie rinnovabili.
Quindi il rispetto del creato richiede due atteggiamenti, due risposte, se ho capito, ho capito bene, una da parte degli stati, del governo, in particolare il nostro, e perché stiamo appunto parlando del governo italiano, e il secondo è una risposta a livello personale di tutti i cittadini, che comunque non sono nella sala dei bottoni, quindi per creare anche concretezza, noi semplici persone, che cosa possiamo fare?
Come sempre, le scelte fondamentali, le scelte importanti dipendono dagli stati, però le persone possono condizionare con i loro comportamenti, con le loro idee, con il loro impegno, le scelte dei singoli paesi. Allora noi cosa dovremmo fare? Dovremmo, anche con piccoli gesti quotidiani, porre alcune attenzioni. Sono banalità, sono cose che abbiamo già sentito, ma sono comunque elementi che devono entrare a far parte del nostro modello culturale, quindi devono diventare comportamenti che ci vengono normalmente, potremmo dire per default, non perché siamo costretti a farli. Per cui, dove è possibile, non utilizzare l'auto, ma spostarsi a piedi, spostarsi col mezzo pubblico, spostarsi con la bicicletta. E non si capisce come l'ambiente non è assolutamente, non può essere più stato un costo, ma adesso è un'opportunità. Qualcosa sta cambiando e lo vediamo, chi studia queste cose, ma anche chi non studia vede come le sensibilità stiano aumentando, stia crescendo, e come la sensibilità non solo dei consumatori, ma anche della classe politica, ma anche del mondo imprenditoriale. Certo che l'esigenza e la situazione ambientale di oggi ci chiederebbe una spinta maggiore, ci vorrebbe un cambiamento più veloce, ci vorrebbe uno sforzo più importante, un investimento in termini di cultura, risorse, impegno, molto più rilevante di quello che stiamo mettendo in campo oggi.
Lei parlava, e adesso concludiamo, nella prima parte dell'intervista, di come il non rispetto del creato, che passa anche attraverso il non rispetto del protocollo di Kyoto, abbia una ricaduta drammatica soprattutto nella vita delle persone più povere. E allora l'accostamento tra giustizia, pace e la protezione dell'ambiente proposta da Benedetto XVI, che impressione le suscita?
Beh, è l'unica visione che noi dobbiamo seguire, che possiamo seguire, nel senso che è solo attraverso una lettura integrata e congiunta di questo tema pace, sviluppo e ambiente che potremo trovare, come dire, le risorse, ma anche la chiave per governare, quindi per vivere meglio in questo pianeta. Lo sviluppo è strettamente collegato all'ambiente, non è pensabile uno sviluppo senza una maggiore protezione dell'ambiente, allo stesso tempo non si potrà proteggere l'ambiente senza un ulteriore sviluppo, in particolare nei paesi poveri del sud del mondo. La pace diventa l'elemento, come dire, che unisce ulteriormente questi aspetti, perché solamente in un contesto di convivenza pacifica tra i popoli è possibile realizzare uno sviluppo umano sostenibile. Dove questa convivenza pacifica non c'è, insomma, quello che sta avvenendo in Afghanistan, in Iraq e in altre moltissime parti del mondo di cui non si parla, dove la vita delle persone non vale nulla, pensate a cosa non vale l'ambiente naturale. Per cui, come questi tre aspetti, questi tre assiomi di mezzo, potremmo dire pace, ambiente e sviluppo, se letti assieme, sono la chiave per dare delle risposte concrete e positive a una migliore condizione di vita e quindi a una possibilità di uno sviluppo migliore per noi, ma anche per coloro che verranno domani.
Dottor Masha, che dire? Grazie ancora, grazie davvero.